jetzt ist es ganz
E come si fa a non ridere? L'amatissimo Stripi, iconico personaggio simbolo di Scacciapensieri, ad aprire l'incontro dedicato al suo papà, al suo creatore, artista immenso dell'animazione italiana e mondiale. Benvenuti in questo speciale che dedichiamo a Bruno Bozzetto, autore, come sapete, di opere che hanno segnato la storia, dai cortometraggi premiati in tutto il mondo, alle avventure del signor Rossi, fino ai lungometraggi Western Soda, Allegro non troppo, Mio fratello superuomo, fino all'ultimo Sapiens con punto di domanda, punto interrogativo, raccontando la società, la nostra società, con humor e intelligenza, uno sguardo decisamente visionario, sottile, sempre sottile e profondo, che riflette sull'esistenza, sul quotidiano, sul senso della vita, sulle dimensioni universali e sulle grandi tematiche come la libertà, la pace, la natura, a cui tiene molto, la violenza o la guerra, tema ricorrente nelle sue opere fin dall'inizio e tragicamente sempre attuale. Sempre attento al sociale, sempre con una posizione etica forte, è con immenso piacere che do il benvenuto a Bruno Bozzetto. Ben arrivato.
Grazie, buongiorno a tutti. Fa molto piacere di essere qui.
È davvero un grande piacere poterla avere e siccome la fantasia di Bruno Bozzetto non ha confini, voglio dirvi che appena ha visto lo studio Bruno Bozzetto ha detto: ma in questo acquario ci starebbe bene un pesciolino anche piccolo che si muova.
Per creare l'atmosfera che mi sembra giusta, molto bella.
È vero, e la vediamo già per chi ci segue in video con l'amata cagnolina Sheila, e c'è anche l'altro cane, perché sono due i cani.
Sono due, sì. Ma Sheila è quella da cui è nata Doggy. È stata una cosa particolare, cioè all'inizio del Covid, quando sono stato obbligato come tutti a restare in casa, ho deciso che dovevo darmi un compito, qualcosa da fare, da impegnarmi, da farmi creare qualcosa di nuovo ogni giorno, e ho deciso di fare una vignetta al giorno su un cagnolino che rispecchia un po' tutti i cani, ma soprattutto è una scusa per parlare di della vita, del rapporto uomo-animali, per fare anche delle battute, ovviamente. Però è stato un impegno interessante perché mi ha obbligato a, diciamo in un certo senso, a parlare col mio cane. E ho scoperto che anche gli animali parlano, cioè con gli occhi ovviamente, non con la bocca, ma ti dicono migliaia di cose. Ed è bello stare a ascoltarli e studiarli e mettersi nei loro panni. Questo credo che sia una delle cose più importanti in tutto il mio lavoro, e l'ho imparato da Bambi, perché quando ho visto una scena in cui Bambi sta rientrando al proprio rifugio e vede un fuoco di cacciatori in fondo alla valle, si rivolge alla compagna e dice: è arrivato l'uomo, dobbiamo fuggire. E lì ho capito l'importanza dei punti di vista. Io non avevo mai pensato che un animale, vedendo un fuoco, potesse dire: è arrivato l'uomo, dobbiamo fuggire. Mi ha fatto capire il rapporto animali-uomo. Mi ha fatto capire che quando io entro in un bosco per fare una passeggiata e divertirmi, in quel momento provoco terrore in tutti gli animali del bosco. È un po' come se buttassimo un pesce cane in una piscina di gente che se la sta spassando. Penso che sarebbero un po' a disagio. Ecco, questo è il concetto che ho sempre seguito in tutti i film. E poi un secondo concetto che mi piace e che non è che l'abbia preso, ma ho scoperto che aveva detto anche Charlie Chaplin una cosa del genere. Diceva: se vedo l'uomo in primo piano è una tragedia, se lo vedo in campo lungo è una commedia. Cambiando i punti di vista, certe cose che possono essere anche tragiche diventano divertenti, diventano leggere. Però si ha uno sguardo d'insieme molto più profondo. E quindi mi sono divertito a lavorare sui campi lunghi e sul rapporto uomo-animali.
E infatti è proprio il cambio di prospettiva quello che spesso ci propone e che ci offre una nuova visione sul mondo, sulla vita, sull'esistenza. Lo ha fatto attraverso il mondo degli insetti fin dall'inizio, che utilizzava come attori quando non ne trovava di attori in carne e ossa. Gli insetti sono stati subito i protagonisti dei suoi primi corti, dei suoi primi lavori in video. Forse questa, dicevamo, è un'occasione, oltre che per parlare delle grandi novità, perché Bruno Bozzetto non si ferma e continua a produrre e a macinare le nuove creazioni, anche per ripercorrere un po' questi 60 anni di carriera straordinari. Però annunciamo, magari anticipiamo subito, che le due grandi novità sono il libro Doggy 3, che è il terzo volume che raccoglie le vignette di questa cagnolina Doggy di cui ci ha parlato e che è ispirata a Sheila, una dei suoi cani, che appunto durante il Covid, per mantenere la creatività e la fantasia, alimentarla in quei momenti un po' difficili, è diventata questa cagnetta che ci apre un po' gli occhi, no? Ci fa vedere il mondo in modo un po' disincantato, notando aspetti che forse non sempre notiamo, ai quali non avevamo pensato. E l'altro grande nuovo lavoro è il ritorno del signor Rossi con Rossi Boomer. Ci aveva anticipato qualcosa l'ultima volta che ci eravamo visti, ma adesso sta prendendo forma e ci vedremo anche qualche passaggio del primo nuovo corto, primo di una lunga serie, e poi si vedrà dove si potranno vedere gli altri lavori. Però insomma un grande ritorno, Rossi Boomer, perché il signor Rossi torna a farsi vivo, ma in questa epoca un po' per lui nuova.
Diciamo che è sempre l'uomo comune che si trova alle prese con la tecnologia. La tecnologia che oggi fa parte della nostra vita, ma che non sempre funziona come vorremmo. Cioè lui, da bravo uomo comune, si butta in tutte queste imprese, anche in cose che non capisce o non conosce. Ed è questa la parte divertente, cioè vedere l'ostinazione di uno che vuol tentare di far tutto, come nei primi film. Voleva andare a fare il camping, andava a fare un safari, eccetera eccetera, cose in cui lui non aveva esperienza e finiva di solito piuttosto male. E anche oggi devo dire che se lo mettiamo in contrapposizione con certe tecnologie che a volte diventano surreali, cioè io per dirne una, sono rimasto chiuso fuori dal cancello di casa e non avevo la chiave, non c'era nessuno in casa, mi è venuto in mente che mio film era in Arabia Saudita. Ho telefonato e lui mi ha aperto il cancello dall'Arabia Saudita. Ecco, sono cose divertenti, se vogliamo. Oppure il terrore che ho io, e che probabilmente anche il signor Rossi, di restare chiuso in un parcheggio. Io quando entro in un parcheggio ho paura, perché dico: uscirò da questo parcheggio? Se non si apre questa sbarra, io resto chiuso. E a volte mi è capitato di perdere più di un'ora per trovare qualcuno che aprisse il cancello, mi è successo. E quindi sono piccole cose divertenti, ma possono diventare anche tragiche, dipende da come si sviluppa la cosa. Ecco, credo che il signor Rossi, che sta iniziando adesso una serie di più di 50 film, si butterà in queste imprese, quindi sono curioso più di voi di vedere come se la caverà.
Di vedere come se la caverà. E tra l'altro le sue figlie Anita e Irene, che sono arrivate con lei oggi, hanno parcheggiato, avete parcheggiato qui vicino, ma Bruno Bozzetto mi ha detto: mi raccomando, c'è un parcheggio, perché il parcheggio è come l'aria oggi, è assolutamente necessario sempre.
È vero, io se dovessi aprire un'attività tipo un ristorante, prima troverei il parcheggio, poi penso all'attività, perché è fondamentale. Purtroppo tutti viaggiamo in auto e anche questo è un motivo. Ho fatto già un film, Il signor Rossi compra l'auto, ed ero, purtroppo sono stato preveggente, perché pur avendolo fatto in un periodo quando ancora si circolava discretamente, le cose folli che abbiamo mostrato, e Cribbio, si sono rivelate tutte vere, si sono avverate proprio una per uno. Quindi ogni tanto non è bello essere preveggenti.
Comunque Bruno Bozzetto qui si sente un po' a casa, è un po' un ritorno questo,
sì,
no?
Sì,
perché qui ha lavorato tanto, c'è Stripi che ci tiene compagnia anche qui in studio e ci sono molti materiali d'archivio, lo ricordo, nel nostro sito trovate una pagina speciale dedicata a Bruno Bozzetto con moltissimo materiale, cortometraggi, serie, Lilliput Put, ci sono quelli, anche lì il mondo degli insetti, c'è il bruco, c'è la farfalla, c'è anche come fanno a farli così belli, che è una sorta di irruzione nello studio Bozzetto per vedere come nascono.
Sì, tutto falso, nel senso che l'abbiamo ricostruito con attori, però il concetto base, quello era vero. E qui ne approfitto parlando di Stripi che... ci tengo a dire che l'autore è Guido Manuli, cioè nel mio studio avevamo tante sezioni di lavoro, c'erano le sigle televisive, la pubblicità, i film spettacolari. Io in quel periodo mi stavo dedicando molto al film spettacolari, quindi cortometraggi e lungometraggi, e mi impegnavano in una maniera totale. E quindi quando arrivavano delle sigle, in generale Guido Manuli, che è stato il mio braccio destro fin dall'inizio, una persona eccezionale come trovate, come gag, era quello che si occupava in particolare delle sigle, quindi il merito, diciamolo, è di Guido Manuli, quindi è importante sottolinearlo.
E anche della straordinaria risata di Stripi.
Sì, quella è imbattibile, diciamo, è quella che ha dato il via a tutto.
È assolutamente contagiosa. Comunque, tornando dagli esordi, dall'inizio della lunga carriera di Bruno Bozzetto, tutto nasce quando suo padre porta a casa una cinepresa per qualche istante e poi non la vedrà mai più in realtà, perché viene sequestrata dal figlio Bruno, che si appassiona immediatamente a questo mondo e da lì tutto parte.
Ma devo confessare che la mia passione fin dall'inizio, giustamente come hai detto, la cinepresa che è entrata in casa serviva per fare film davvero con persone, e io ho iniziato facendo i film con compagni di scuola, figli del portinaio, amici, e poi con gli insetti, quando ho scoperto che avevo dei grandi problemi con le persone, perché venivano una volta o due ma non 10, si stancavano presto. E ho scoperto che il mondo della natura, che già mi affascinava, mi piaceva molto, era uno straordinario terreno per mostrare qualcosa di nuovo. Uno dei primi film che ho fatto era A filo d'erba, dove volevo dimostrare che mentre c'erano tre persone che chiacchieravano tranquillamente del più e del meno su una sedia a sdraio in giardino, sotto di loro avvenivano drammi. C'era una formica che assaltava, che combatteva con un'altra formica, un ragno che catturava. Erano drammi veri e propri. Mi piaceva mostrare questi due mondi paralleli. E qui torniamo al discorso del punto di vista. Se io sto alto così, vedo il punto di vista delle persone che parlano magari del film più bello che è uscito al momento. Se mi abbasso, trovo un altro mondo. E se fossi capace, andrei ancora più dentro, potrei fare anche i batteri. Cioè, col disegno animato si può far tutto. E cambiando prospettiva, cambiano mondi, cambiano situazioni, cambiano drammi o commedie, come vogliamo. E quindi è tutto un mondo da esplorare. Non parliamo di salire in cielo e provare a vedere la Terra dalla Luna. Cambia tutto. Se io l'uomo lo vedo dalla Luna, cos'è? È un microorganismo che sta piano piano divorando la Terra. Quindi mi cambia molto la prospettiva. Mentre se mi avvicino a una persona, vedo la persona, vedo i suoi problemi. Insomma, il gioco dei punti di vista è il più importante di tutti. E lo è anche nel caso dell'empatia, del rapporto con la gente. Perché avvicinandomi alle persone scopro altri mondi in cui mi piacerebbe entrare.
L'empatia è un elemento, un fattore determinante nella sua arte e anche nella sua persona, Bruno Bozzetto.
Sì, devo dire che l'ho sviluppata molto grazie indovinate chi, a una pecora. Cioè una pecora che è entrata in casa nostra casualmente, cioè l'hanno abbandonata in un prato vicino a noi, era appena nata, aveva ancora il cordone ombelicale, ed è entrata in casa nostra, nel senso che l'abbiamo presa, l'abbiamo salvata. E lei è cresciuta come un cane, però nascendo e vedendola svilupparsi, lei si comportava esattamente come un cane, un gatto, come un animale da compagnia, ed avendo delle possibilità, cosa che non hanno le pecore normalmente, nessun animale là ha queste possibilità, sviluppa il carattere, sviluppa l'intelligenza, vi sviluppa affetto. Ed è questa la cosa che mi ha fatto veramente capire l'importanza dell'empatia. È avere un animale che si pensa inutile e scoprire che è un essere assolutamente sensibile, intelligente, che impara le cose. Giocava con la mia cerniera lampo per 5 minuti, si divertiva, apriva dei lucchetti, ma anche complessi, dove bisognava fermarsi a metà e far scorrere la levetta, apriva tutte le maniglie di casa, quindi era meglio di un cane. Eppure non li consideriamo, ed è da lì che ho sviluppato sempre di più l'amore per gli animali. Infatti non mangio carne perché non potrei mai, insomma sono miei fratelli. E d'altronde gli uomini sono animali. Se pensiamo che un uomo ha il 98% del DNA uguale a un gorilla, dovremmo capirlo, dovremmo dimenticare che siamo diversi. Sì, siamo diversi chiaramente come forma, ma da un punto di vista di capacità, un uomo ne ha certe, un animale ne ha altri, ma non è che siano meno importanti. Voglio dire, l'uomo scriverà poesie o risolverà enigmi, però conosco tanti uomini che non lo sanno fare comunque. L'animale non lo fa, ma fa ben altre cose. Cioè un animale, un albatro che mi vola per più di un anno senza appoggiarsi a terra e fa funzionare solo mezzo cervello, e quando gli serve utilizza l'altro. Cioè quando è stanco uno si spegne e si accende l'altro, per dirne uno. Oppure un'anguilla che mi attraversa degli oceani per migliaia di chilometri e si orizzonta perfettamente. Ecco, sono tutte capacità che noi non abbiamo. Quindi noi abbiamo certi valori, loro ne hanno altri, ma non siamo diversi, ecco perché li rispetto moltissimo. Non parliamo poi dell'agilità, della forza, della resistenza. E quindi questa pecora mi ha insegnato molte cose.
Ogni animale ha le sue competenze e noi per la maggior parte ancora neanche le conosciamo. Probabilmente infatti le conoscono i grandi studiosi, gli etologi, che peraltro sono stati fonte di ispirazione, perché lei si è formato anche con i grandi etologi, Conrad Lorenz,
Desmond Morris, certo, erano i libri preferiti, sì. Erano i libri preferiti, ma anche Fabre, libri sugli insetti, me li leggevo tutti. E ho imparato tantissimo.
Ma già da adolescente, da piccolo?
Giovanissimo. Erano proprio i libri che mi affascinavano di più, perché imparavo cose, ma imparavo cose della vita. E soprattutto continuavo a fare questo paragone uomo-insetti, uomo-animale. E da lì scoprivo che non siamo i dominatori del mondo, assolutamente. Ci siamo autodeterminati, ci siamo autodefiniti padroni del mondo, ma solo per nostro vantaggio. Cioè io nell'animale riconosco la cosa più bella. L'animale è un bambino, sempre. Se io prendo una mucca anziana e le do un pallone, gioca come un bambino, perché l'animale non ha la possibilità di crescere, di evolversi, di imparare cose, resta fondamentalmente semplice e ha pochi concetti, cioè vuol bene a chi l'aiuta, a chi gli vuol bene, non cambierà mai idea, non tradirà mai. Sono concetti che non esistono tra noi. L'amore di un animale è l'unico vero amore che esiste. Perché un uomo cambia idea, una donna cambia idea, l'uomo no, l'animale no. E quindi Ecco perché li rispetto e li ammiro, perché ho un punto fermo con loro. So che così è e non cambierà.
Una certezza.
Una certezza.
E ricordiamo che la pecora che ha menzionato è Belen con tre E.
Belen.
Che veniva anche in casa.
Sì, io ogni tanto lavoravo al computer, me la vedevo dietro. In realtà sentivo prima l'odore del... perché bene o male hanno questo odore particolare che... Ma era simpaticissima, veniva, stava lì un po', dava la zampa quando voleva qualcosa, con le mie figlie andava d'accordo. Con me ho avuto un problemino. Quando è arrivata Sheila, che era la mia ombra, lei aveva paura. Il cane istintivamente le faceva paura, quindi ha incominciato a vedere anche me come un po', non dico pericoloso, allora sì, veniva, ma non era più come all'inizio. Questo mi è spiaciuto, però anche Sheila faceva parte della famiglia.
E certo, perché Belen è arrivata che era un cucciolo, diciamo, l'avete trovata a cucciolo, solo che poi continuava a crescere, era una pecora di grande, grande taglia.
Era una mucca alla fine, come dimensione. Se entrava in cucina doveva uscire a retromarcia, perché non poteva assolutamente fare nessuna manovra, però era di una simpatia. E devo dire che quando è scomparsa per colpa di questa blue tongue, questa malattia trasmessa da una zanzara, oltretutto, è morta in 2 giorni. È stata una grande tristezza perché era una di famiglia ormai.
Abbiamo visto passare nell'immagine anche un asino, stretto stretto, è della famiglia o passava di lì?
Mi sarebbe piaciuto, no, è un mio amico che ha un agriturismo con tantissimi animali, ogni tanto vado a trovarlo e trovo questi animali, c'è anche un maialino, fantastici, sono degli animali, i pavoni che girano liberi, veramente bello. Un po'.
Ho visto una gazza in un video che entra nel suo studio e le ruba i pennarelli.
Questa è stata incredibile, l'ho conosciuta perché è venuta, camminavo nei prati, mi si è fermata in fianco, non andava via, quindi ho cominciato a dialogare, parlare e mi seguiva. Un bel giorno la vedo fuori su un albero, apro la finestra e lei arriva, vola, si ferma ed entra e l'ho lasciata fare e chiamandosi giustamente Gazza Ladra, rubava tutto, quindi tutte le matite che vedeva le prendeva, anche le più belle. Infatti sto ancora trovando matite nel prato, perché le ha disseminate un po' dovunque, le portava e le lasciava nel prato. E niente, ho scoperto un animale intelligentissimo, ma soprattutto curioso, ecco, questo fatto di rubare le cose perché brillavano. E d'altronde pochi anni prima ne avevamo un'altra, che anche quella era veniva da noi, e ricordo che mia moglie, quando arrivava con la macchina e parcheggiava, c'era il cane, il secondo cane, e dietro la gazza, tutti che volevano entrare in macchina. E poi una volta le hanno preso anche le chiavi della macchina e hanno dovuto inseguirle, perché se le portava via era un bel problema.
Vabbè. Ho visto un video in cui la gazza prende anche una penna e lei dice: no, ma quella no, però quella mi serve.
E non la mollava, io tiravo e lei tirava, non la mollava assolutamente. No, tutti gli animali sono interessantissimi.
E pensando al cambio di prospettiva, c'è uno dei suoi corti di animazione in cui c'è uno zanzaro che poi non punge lo zanzaro, perché è la zanzara che punge per alimentare i piccoli, no? E lo zanzaro cerca solo un posto tranquillo per dormire, ma insomma da nessuna parte lo lasciano in pace. E alla fine lui si tira fuori il violino, vuole suonare, c'è troppo rumore, e alla fine scopre che dirigendo i vari rumori che ci sono attorno a lui può creare una sinfonia armonica di buona convivenza, coinvolgendo tutti in un concerto collettivo. Per cui, diciamo, tra fantasia, animali, prospettive, visioni, questo elemento dell'animale c'è sempre stato.
L'animale sì, non mi è mai piaciuto l'animale antropomorfo. Ma poi l'altro giorno ragionavo su una cosa, ma per dire gli animali come vengono maltrattati, ma pensate solo al dialogo, alle parole che usiamo. Cioè, è sempre un'offesa quando si dice ti comporti come una bestia. Io continuo a dire gli stai facendo un complimento. Perché le bestie non fanno nulla per crudeltà o pianificato a tavolino, seguono l'istinto, cioè devono difendersi, devono mangiare, questo, e fanno anche delle crudeltà, hanno delle crudeltà terribili anche loro, ma mai studiate a tavolino per volere fare del male, questo non esiste. E quindi io credo che l'animale ci dia veramente l'idea di come ci si possa comportare anche con i nostri simili quando non c'è cattiveria voluta. Quanti animali si aiutano tra loro e non sono della stessa razza? Ho visto degli esempi incredibili di animali che convivono, sono assolutamente diversi, eppure convivono. Cioè non c'è l'ideologia, non c'è il preconcetto. Se questo non è una minaccia, non è un pericolo, benissimo, lo accetto. Questo è molto bello. Io ho tanti animali nei film perché da loro imparo tantissimo.
E a volte allevano anche i cuccioli degli altri.
Esatto. Sì, poi c'è anche il cuculo che li butta fuori.
Quello infatti mi è venuto in mente, che li butta giù. Quello è proprio crudele. Lui crudele. È crudele. Comunque la crudeltà, la cattiveria, diciamo, dell'umanità, dell'essere umano, è un altro punto fermo della sua creazione, della sua ricerca. Il suo primo corto è Tapum,
La
storia delle armi, e l'ultimo Sapiens con il punto interrogativo, in fondo sottolinea la crudeltà e quanto sono sciagurati alcuni comportamenti umani, e ancora torna la guerra, quindi la crudeltà dell'uomo e lo sguardo diverso alla vita che pone l'animale, due costanti che l'hanno sempre accompagnata,
sì,
diciamo, nell'ironia ma anche nella riflessione profonda e anche tragica.
Ma in effetti lo scopo di questi film, anche delle vignette, è solo uno: far riflettere la gente. Cioè io vorrei che la gente riflettesse di più su certe cose. Mi fa molto paura il comportamento automatico. Cioè non dovrebbe esistere. Qualsiasi cosa facciamo dovrebbe partire da una volontà, da un ragionamento, dal fine che si vuole perseguire. E peggio ancora, mi colpisce, mi spaventa la frase «si è sempre fatto così». Cioè, pensiamo allo schiavismo, per quanti anni è durato, si era sempre fatto così, per cui era normale. Se uno diceva qualcosa contro, era visto subito come un pazzo, come un nemico, come uno da escludere. L'inferiorità della donna è sempre stata voluta, la donna deve essere inferiore, non può fare certe cose. Se uno diceva qualcosa in contrario, immediatamente veniva escluso. E queste cose stavano in piedi per una frase sola: si è sempre fatto così. E in realtà dovrebbero cancellarla questa frase, non dovrebbe esistere. Anche la Terra era il centro dell'universo, si era sempre detto così ed era giusto, no? Quindi dobbiamo un po' dare più importanza alle frasi fatte e capire che possono essere anche un pericolo e bloccare la civiltà.
Il suo è uno sguardo comunque sempre non antropocentrico, che non mette l'uomo in cima alla piramide, non lo mette al centro del mondo, e ci ricorda che siamo tutti amici, compagni e fratelli su questo pianeta che condividiamo, e tra l'altro siamo tutti interdipendenti, perché se distruggiamo la natura e la biodiversità, tutto si complica, gli equilibri si alterano e la vita inizia a vacillare. E Doggy, questa cagnolina, adesso torna in questo terzo volume con la prefazione di Isabella Rossellini. Il libro è curato da Silvia Modio e raccoglie molte vignette commoventi, divertenti, sono proprio deliziose e anche molto potenti, di Doggy che riflette, muove la coda. Si è affezionato a questo disegno?
Sì, sono affezionato anche perché più che un disegno è un bozzetto. Infatti dicono ogni tanto nome, ma il nome è falso.
Più di così.
No, il nome è vero e non c'entra col disegno, però effettivamente io amo i bozzetti. E questo libro, che è il terzo, e effettivamente, come hai ricordato giustamente, è stato curato da Silvia Modio, che ha fatto un lavoro eccezionale anche nel trovare le persone che hanno commentato gli articoli, diciamo, su argomenti interessanti che riguardavano gli animali. E mi fa piacere, perché io pensavo di finire dopo un centinaio di vignette, invece sono arrivato a più di 1000.
Dal 2020 in poi.
Sì, e continuo a dire basta, ho finito, anche
no,
perché ho sempre meno idee, però ogni tanto ne esce qualcuna di carina, allora la uso. E il problema è non ripetersi, perché purtroppo, e allora ecco che parlo più di argomenti che riguardano gli uomini a volte, perché mi apre più la prospettiva grande, però alla base c'è sempre questo rapporto uomo-animale, questo non lo voglio mai abbandonare.
E poi c'è un'altra priorità per Doggy, che sono i biscotti, per quali farebbe praticamente qualsiasi cosa.
È vero, anche la fedeltà riguardo a lui è molto legata al numero di biscotti.
Quindi sono tantissimi adesso i disegni, questi bozzetti che lei propone quotidianamente su Facebook, con moltissime interazioni, risposte, amanti degli animali che dicono sì, lo fa anche il mio cane, anche lui fa così.
Sì, è molto curioso questa corrispondenza con i lettori, perché molti scrivono e parlano appunto dei propri cani, cioè molti sembra che mi spieghino la mia vignetta, cioè, mi dico ah sì, perché, dico ho capito, se l'ho fatta sarà per quello. Però
perché c'è una partecipazione totale.
C'è una partecipazione totale, questo mi fa molto piacere. Poi delle persone fisse, ma ormai siamo arrivati, non so quanto, 70.000, 80.000, sono parecchi. E scrivono e mi dicono tutto quello che pensano sugli animali. Ogni tanto qualcuno dice delle stupidate, lo blocco immediatamente, perché non si può accettare uno che, se non ti piace questo genere di umorismo e di argomento,
vai
da un'altra parte, ma non venire a insultare.
E poi ci sono molti commenti che dicono grazie Doggy, parlano proprio con Doggy.
Con Doggy,
grazie
sì.
Doggy per quello che dici, è proprio vero.
Ho fatto fatica a far capire che è una femmina, perché io stesso ogni tanto sbaglio, l'ho chiamato in qualche vignetta in sbaglio col maschile, in realtà è una femmina. Sheila è una femmina e quindi ci tenevo che fosse proprio
lei. Certo. Chissà Sheila cosa pensa.
Ma non me l'ha ancora detto.
E tra l'altro il libro sarà presentato anche questa sera alla Biblioteca Cantonale di Lugano alle 18. Bruno Bozzetto incontrerà il pubblico e quindi sarà un'occasione, ci sarà anche il libro naturalmente, un'occasione per tornare su queste pagine di grande riflessione. Alcune sono anche commoventi. Alcune vignette sono,
sì,
commoventi.
Sì, alcune sono commoventi e ho notato che sono quelle che piacciono di più. Evidentemente toccare il lato emotivo della gente evidentemente funziona. Uno degli episodi tra i film che ho fatto che più è piaciuto in assoluto è il Valzer triste di Sibelius, con un gatto che viveva in una casa che a un certo punto è stata distrutta e lui la percorre in mezzo alle mura distrutte, percorre tutta la propria vita, ricorda i suoi rapporti con le persone che vivevano e ha avuto un successo strepitoso. E adesso sta uscendo anche un altro film della Pixar nuovo che ha proprio il gatto molto simile al mio. Mi fa sempre piacere. Quando vedo qualcosa che parte da noi, dico, significa che abbiamo fatto un buon lavoro.
Quando ti copiano è perché
quando
sei
anche VIP.
Un bel modello.
Esatto, cioè, vuol dire che funziona, quindi non mi offendo.
E comunque ricordiamo che tutto è nato con un impianto aiutato da suo padre. Suo padre è stata una figura molto forte, molto importante nel suo percorso perché l'ha sostenuta fin dall'inizio, anche se non capiva bene cosa facesse, ma cosa sta facendo in mezzo a tutti questi disegni, questi block
È
notes, cosa fa?
vero.
Però ha preso un'asse da stiro e ha creato la prima macchina verticale che vi ha permesso di fare di realizzare il primo cortometraggio. Non esisteva.
È vero, non esiste, non sapevamo come farlo, cioè non sapevo come farlo e lui gli ho spiegato quello che mi serviva e con un asse da stiro ha creato questa, appunto l'hai chiamata giusta, verticale, il nome tecnico, e tutti mi dicevano: ma non si può fare un film su questo trabiccolo, non è possibile. E io l'ho fatto e l'ho mandato a Cannes e ha funzionato anche. Però per dire che bisogna credere nelle cose. Cioè, anche se qualcosa non è perfetto, ma ci credo, vai avanti. Sbagli, ma alla fine raggiungi lo scopo che vuoi. Questo secondo me è molto importante, mai arrendersi. E poi allora c'era in quel periodo un entusiasmo verso questo genere di attività che era importantissimo perché non sapevamo dove si andava a sbattere. Cioè, c'era solo Walt Disney.
C'era solo lei e Walt Disney.
C'era Walt Disney e basta. Tom e Jerry, ricordo che a Londra avevo visto dei cortometraggi come Jerry, però non c'era nulla. Quindi il fatto di affrontare un lavoro che era praticamente sconosciuto era un po' da folli. Infatti mio padre non so con quale coraggio sia stato così bravo da assecondarmi e da venirmi dietro, ma in realtà non sapevamo assolutamente dove saremmo andati. Qui c'è una macchina da presa. Il primo operatore ha lasciato un posto sicuro, fisso, che allora era molto importante, per venire con noi. Quindi questo nasceva dall'entusiasmo, dal credere a qualcosa di nuovo che avrebbe avuto successo, ma in quel momento non c'era niente. Quindi il successo chissà da dove è saltato fuori, non lo so neanch'io.
E tra l'altro era macchinosissimo allora, perché significava fare 24 disegni per
Al
un
secondo.
secondo, e così artigianalmente, non come adesso che col digitale è molto più semplice, non tanto?
Allora, se si parla di animazione in 3D, sì, perché in 3D io ricostruisco un personaggio e poi quando stabilisco che il braccio si deve muovere da qui a qui, lo fa la macchina. Ma con l'animazione si disegnano ancora 24 disegni al secondo. Si fanno con la matita elettronica, ma non è che il lavoro sia diminuito. È diminuito in certi settori, cioè la coloritura. Prima si faceva a mano. Ogni disegno aveva 10 colori, bisognava colorarlo a mano. Oggi con un clic si colora una zona. Quindi questo è cambiato sostanzialmente. Non ci sono più i rodovetri, quei fogli trasparenti su cui disegnavamo i personaggi, non ci sono più le pitture, tante cose sono cambiate. Però fondamentalmente il lavoro è ancora uguale.
È incredibile, eh? È
È un
incredibile.
bel lavoro proprio per quello.
È un bel lavoro, ma ci vuole anche, come dicevi, come diceva, la forza di
No,
credere.
diamoci del tu, non
Volentieri,
del.
grazie Bruno Bozzetto. Ci voleva la forza di credere in qualcosa che è difficilissimo, sembra quasi impossibile, non esiste ancora, a parte Walt Disney, che peraltro Walt Disney era però rivolto ai bambini, quindi era ancora qualcosa di diverso. Lei non si è mai rivolto
Ecco,
ai
questa è una
bambini.
cosa che di solito difendo perché fin dal primo film, La storia delle armi, io non mi rivolgevo ai bambini. E allora è stata un po' una rivoluzione perché tutti col disegno animato si rivolgevano ai bambini. E quindi il fatto di parlare a un altro pubblico mi ha aperto altre strade e me ne ha chiuse molte, perché quando io andavo in televisione a proporre una storia mi chiedevano: ma per bambini di che età? E io non pensavo al bambino, pensavo a tutti. Cioè, per me un film deve essere una cosa bella che ti fa riflettere, che ti fa ridere, che ti fa ragionare, ma non lo voglio rivolgere a qualcuno, è a tutti. Il bambino vedrà certe cose, l'adulto ne vedrà altre, ma non voglio precludere un certo tipo di pubblico. E questo l'ho fatto fin dall'inizio.
Adesso ci fermiamo per qualche istante che c'è il notiziario di Lingua Facile, poi torniamo a parlare di questa straordinaria avventura che è la sua carriera. Propongo di ascoltarci qualche istante di Viva la Felicità, un po' di musica e poi proseguiamo con il nostro viaggio nel mondo dei bozzetti.
Giusto.
Ieri in Australia due uomini hanno sparato a molte persone in una spiaggia vicino alle città di Sydney. Sulla spiaggia era in corso la festa religiosa ebraica di Hanukkah, chiamata anche Festa delle Luci. Sono morte almeno 16 persone e altre 40 persone sono rimaste ferite. I due colpevoli sono padre e figlio. La polizia ha ucciso il padre di 50 anni e ha ferito il figlio di 24 anni, che ora è all'ospedale. I due uomini, che sono probabilmente di origini libanese, hanno usato i fucili che avevano a casa con regolare permesso. Le autorità dicono che questo è un atto terroristico fatto per colpire la popolazione ebraica della regione. Si sta cercando di capire se ci sono altre persone che hanno aiutato i due uomini. Questa mattina a Berlino, in Germania, continuano gli incontri per discutere come fermare la guerra tra la Russia e l'Ucraina. Agli incontri sono presenti il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky e gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Saranno coinvolti altri capi di Stato europei e i vertici della NATO. La NATO è un'organizzazione militare con 32 Stati membri d'Europa e del Nord America. Questi Stati si aiutano e si difendono in caso di pericoli o attacchi. Jimmy Lai è un uomo ricco, possiede giornali e televisioni nella città di Hong Kong, in Cina, e non è d'accordo con la politica del governo di Pechino. I giudici scelti del governo cinese dicono che Jimmy Lai è colpevole di sedizione, ovvero di incitare altre persone a ribellarsi contro il governo, di collusione, cioè di collaborare con altri paesi stranieri, di aver sostenuto la protesta di piazza contro il Partito Comunista al potere. Jimmy Lai ha 78 anni, dice di essere innocente ed è in prigione già da 5 anni. Rischia di restare in prigione per tutta la vita. Nel Canton Giura, nel comune di Tavan, la polizia ha arrestato questa notte un uomo. Quest'uomo era ricercato da ieri, ha avuto una discussione con altre persone e girava armato. Quindi la polizia ha chiesto a tutta la popolazione di restare a casa per sicurezza. Per lo stesso motivo sono state chiuse molte strade al traffico. Non si conoscono i dettagli della lite.
Tra l'altro, Bruno Bozzetto, ricordiamo che in questi istanti Milano celebra la tua arte, ci stiamo dando del tu, con una grande mostra, la pop art animata di Bruno Bozzetto, in corso al Museo Interattivo del Cinema di Cineteca Milano fino al 15 marzo 2026. E c'è anche una ampia sezione dedicata ad Oggy, alla cagnolina di cui abbiamo
Sì,
parlato.
è vero, è vero. Allora, sì, Matteo Pavesi ha organizzato questa mostra che è molto bella, con l'aiuto delle mie figlie Anita e Irene, che hanno selezionato tutti i disegni con grande attenzione. Ed è una mostra effettivamente molto bella. Quindi, se qualcuno passa da Milano, gli consiglio di andare a vederla perché me lo dicono tutti, mi scrivono: guarda, bellissima.
Eh sì, è proprio una full immersion perché c'è
Sì.
tanto materiale, si possono vedere tutti i corti in una sorta di piccolo cinema privato,
Sì.
una piccola cineteca quasi
Due
personale.
ce n'è. Ma poi hanno anche il karaoke, hanno le fotografie con i nostri personaggi, si possono inquadrare i disegni alla parete con un iPad e parte il film. Ci sono veramente delle cose tecnologiche interessantissime. Quella che più mi ha colpito, perché mi riguarda personalmente, è una specie di cubo in cui ci sono io in 3D che si muove. Ed è una delle prime che ha messo in Italia, dove è fantastico. Cioè, io parlo col mio cane, c'è Sheila, e sono dentro questo cubo. E la gente, i bambini vanno a cercare una porta per entrare, perché non capiscono, sembra vero. E ho letto che viene usato per gli speaker. Quando uno speaker, ad esempio in Australia, deve parlare a Parigi, mettono questo cubo, lo riprendono in Australia e lui è lì dentro che parla.
E vedere se stessi fa abbastanza impressione.
Mi fa molta impressione, perfino troppa, però devo dire che funziona bene, tant'è vero che l'hanno prolungata di 3 mesi proprio perché c'è un bel afflusso di gente.
E quindi ancora fino al 15 marzo 2026, quindi c'è tempo per vederla e per fare questa bella esperienza, anche per ripercorrere un po' tutto questo percorso che non tutti hanno visto dall'inizio, magari anche per motivi anagrafici. L'altra grande novità a cui sta lavorando Bruno Bozzetto è il ritorno del signor Rossi, Rossi Boomer, questa serie di 52 episodi, il primo. Abbiamo la fortuna di poterne parlare con particolare cognizione di causa. Questa è un'esclusiva, una anteprima assoluta che Bruno Bozzetto e tutto il suo team ci regala, di poterne vedere un passaggio. In cosa consiste Rossi Boomer?
Allora, chiamiamolo una specie di film pilota, cioè si voleva vedere, cambiando un po' la grafica del signor Rossi, rendendola più moderna, più pulita, più povera, e cambiando anche un po' le scenografie, come avrebbe funzionato. E devo dire che è piaciuto molto, ho già preso parecchi film, parecchi festival, parecchi premi in qualche festival. E devo dire che è stata la molla per partire e studiare una serie. Non è facile, in questo momento la serie è in mano a mio figlio Andrea, si occupa lo studio, perché io personalmente di impegnarmi con 52 film non me la sarei sentita, è un lavoro veramente mostruoso. E vedo dalle sceneggiature che sono molto interessanti, si rivolgono sicuramente alla famiglia, quindi non ai bambini, e gli argomenti toccati sono tantissimi, quindi io sono più curioso di voi di vederlo, ma ci vorrà ancora parecchio tempo, penso un anno e mezzo minimo.
Questo però l'ha proprio ideato lei, perché vi ricordo che ne parlava già l'anno scorso, e perché in parte un po' ci si riconosce in questo Rossi Boomer. Ce lo guardiamo assieme?
Rossi, guarda cosa ho ritrovato! Il fischietto!
No!
Il fischietto per viaggiare nel tempo! Andiamo nel 2000, Rossi!
Ma che 2000?
Esageriamo! Andiamo nel 2010, 2020 e oltre! Dove non ci saranno più guerre, traffico, tasse!
E funzionerà meglio anche la televisione!
Via! Verso un mondo migliore!
Rossi, ma qui non è cambiato niente, a parte Tomato HD.
E la televisione! È enorme!
E questi che cosa sono?
Guarda, Rossi! Pulisce tutto da solo!
Questa è la felicità! Chi la cerca non ce l'ha!
E accenditi! Brava!
Ma che succede?
Mi spiace, non sono in grado di rispondere a questa domanda.
Oh sì, c'è qualcuno in casa!
Ma no, Gastone, sarà stata la radio. Però effettivamente succedono cose strane. Prima ho gridato accenditi e...
Guarda, Rossi, c'è anche una TV piccola!
Vuoi fare un nuovo acquisto? Ti serve qualcosa?
Abbiamo fame.
Cibo ordinato, cibo consegnato. Sushi, kebab, fish and chips, taco, tikka masala.
Ma è roba che si mangia?
Ehi, ma non dobbiamo pagare?
Ci pensa la carta!
Sentito? Che bello! Non si usano più i soldi!
Ci pensa la carta!
E che bello vedere ritornare il signor Rossi. Dici qualcosa di più su questo Rossi boomer un po' disorientato nel presente.
Come ho detto prima, rappresenta noi, cioè il fatto che uno ordini da mangiare, dopo neanche un secondo arrivi col cibo, cibi che lui non conosce, non ha mai sentito nominare. Questo l'abbiamo usato proprio per mostrare già delle differenze enormi che c'erano tra il periodo del signor Rossi e quelle di oggi. E ripeto, è stato una specie di pilota per vedere come funzionava. E sembra che funzioni bene, cioè legano bene, i personaggi funzionano. Adesso dobbiamo creare anche tanti personaggi, il vicino di casa, il barista, insomma ci saranno tanti personaggi che faranno da amici a, amici del signor Rossi che gli permetteranno di sviluppare delle storie più complesse. Però mi sembra che abbia affrontato bene questo passaggio, cioè lo vedo ancora molto attuale pur essendo passati tanti anni, perché da quando è uscito nel 60 ad oggi insomma ne sono passati tanti.
Un altro aspetto naturalmente molto forte del nostro contemporaneo è il rapporto con il nostro smartphone, e anche lì il signor Rossi boomer all'inizio non capirà.
Infatti più avanti ci sono delle scene in cui vediamo dei personaggi con il telefonino e abbiamo creato un'atmosfera e una musica da zombie, no? Con queste persone affascinate che non vedono nient'altro, cadono per terra, sbattono contro i pali, perché effettivamente sta diventando, cioè il bambino nasce ormai col telefonino in mano. E questo, e posso fare un'osservazione? Io ho letto tantissimi libri di fantascienza, ma tanti veramente, conosco un po' tutti. Non ce n'è uno che abbia previsto il telefonino. Neanche uno. Hanno previsto di tutto. I razzi, hanno previsto i televisori grandi come una casa, hanno previsto i robot. Il telefonino non c'è. Per dire come a volte le invenzioni che rivoluzionano la nostra vita sono impreviste. Capitano all'improvviso, così.
E cos'è la fantasia, pensando a questo? Perché per immaginare, per scoprire, per inventare bisogna prima immaginare e quindi essere visionari. Il suo sguardo visionario è un elemento fondamentale perché significa immaginare qualcosa che ancora non esiste, come è avvenuto poi per il telefonino. Qualcuno l'avrà immaginato anche se non c'erano i presupposti, diciamo, per averlo.
Ma
come tardi?
Io personalmente lavoro in questa maniera, cerco di vedere sempre nuove, cioè cambiare ambientazione, cambiare epoca, cambiare personaggi. Ogni volta che io faccio una modifica, creo dei nuovi collegamenti. E a forza di cambiare, trovo qualche collegamento che dà un'idea. Ma bisogna cambiare sempre, cioè non pensare una cosa statica. Io parto con un personaggio che si trova qui insieme al cane. Proviamo a vedere lo stesso personaggio su un'isola deserta. Proviamo a vederlo 1000 anni fa. Proviamo a vederlo nel futuro. Tutti questi cambiamenti stimolano la fantasia. E alla fine qualcosa esce, non sempre, non sempre, non è una regola, sarebbe troppo facile. Però è un buon metodo per stimolare la fantasia a vedere le situazioni sempre in maniera diversa.
Siamo in conclusione, il tempo è davvero volato. Una frase per concludere, un invito, un monito, quello che vuole, un augurio, una bella riflessione.
Non mollate mai. se credete in qualcosa, continuate.
Bruno Bozzetto, grazie di cuore per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
È stato bellissimo. Grazie a Marco Polina in regia tecnica del suono, grazie a Giuseppe Reichend per la regia invece video, grazie a Olmo Giovannini per la cura preziosa di tutto il materiale d'archivio che chi ci ha visto in televisione ha potuto visionare. Da Michela Daghini grazie a tutti voi.